E allora alle 8:18, eccoci qua, comincia il giorno delle locuste ed è arrivato come sempre un uomo che ha inseguito il capitalismo in tutto il globo terraqueo. Si ricorda quella volta che l'ha raggiunto al largo del Capo di Buona Speranza? Chi ha vinto quella volta lì?
Ricordo.
Non si ricorda?
No, mi ricordo di aver raggiunto il Capo di Buona Speranza, non mi ricordo.
Si ricorda?
Sì, quello me lo ricordo.
Chi ha vinto non se lo ricorda?
No.
Vabbè, ma come fa a non ricordarselo?
Ma perché non c'era in quel momento una battaglia diretta, insomma.
Ah, no, c'era uno scambio di cortesie tra lei e il capitalismo, è stato un momento...
No, non c'è mai stato scambio di cortesie, ma diciamo che era un attimo...
distratto, stava vomitando in mare, che c'erano le onde.
No, ero molto preso dal capo, insomma.
Dal capo, ho capito. Io invece sono molto molto preso questa mattina dalla riforma del fisco, tante volte annunciata. Prego?
Non solo tu,
immagino.
È un coro. Poi, come diceva giustamente qualcuno, Luigi Ambrosio, nel suo servizio al GR.
Adesso, forse... giustamente Luigi Ambrosio non sono due cose che stanno nella stessa frase.
Cioè, forse per offuscare le cronache di ieri era molto utile infilare gli nuovi annunci sulla riforma fiscale.
Però io posso, come dire, dire tutto quello che voglio, leggere tutto quello che voglio, ma lascio un po' il tempo che trova.
Esatto,
se stiamo parlando di riforma fiscale, lei già qualcosa di più. Quando si tratta di riforma del fisco, non possiamo che evocare colui che è la massima autorità sul campo per poterci dire che cosa diavolo hanno varato alla fine.
Varato non c'è nulla, no, perché devo fare una premessa.
Ieri,
vedendo le agenzie e le dichiarazioni e ascoltando le dichiarazioni di Maurizio Leo, ho ovviamente scritto al professor Santoro dicendo che mi sembrava inevitabile. E giustamente il professor Santoro ha sottolineato: non c'è nulla di scritto, non si sa nulla di preciso, si leggono tante cose.
Dicevo che giustamente e Luigi Ambrosio non devono stare nella stessa frase, invece giustamente professor Santoro stanno sempre nella stessa frase. Buongiorno professore.
Buongiorno e permettetemi di salutare l'ascoltatore che ieri ho incontrato a Palazzo e di cui non so il nome, però mi ha detto che sarebbe stato in ascolto e quindi tifoso Olimpio.
Ti ha incontrato a Palazzo?
A Palazzo?
A Palazzo è il modo di dire, al forum di Assago dove abbiamo schiantato il Partizan di Belgrado.
Pensavo a Palazzo Chigi, invece era al forum di Assago.
Tra i tifosi è solo il forum. Allora,
ne avete discusso tra tifosi di questa riforma del fisco?
No, non esattamente, abbiamo discusso di altro, diciamo.
Tre punti, allora, non tre aliquote, ho capito.
No. In poco tempo, fatta nostra la premessa di Andrea, che è molto importante perché sono circolati dei testi, ma tra l'altro anche diversi da alcune cose che si leggono sui giornali. Allora, diciamo due prime impressioni flash da quello che si vede. Innanzitutto la prima cosa da dire è che sembra un disegno con una classica impostazione, diciamo, fatemelo dire, da tributarista, da chi ragiona e guarda il sistema fiscale come un insieme di norme, di situazioni particolari e non come uno strumento per fare politica economica e perseguire obiettivi di efficienza e di equità. E questo, considerando chi l'ha scritto, forse era da dare per scontato. Due flash un po' più nello specifico. Allora, per quanto riguarda l'IRPEF, qui sembra proprio esserci un rovesciamento di prospettiva rispetto a quella che c'era nella legge delega che era stata approvata dal governo Draghi. Cioè lì si tentava di ridare dignità, senso, importanza a quella che dovrebbe essere la principale imposta del sistema tributario italiano, che è stata massacrata nel corso degli ultimi 20 anni. Come si cercava di farlo? Dicendo: riassorbiamo un po' di regimi agevolativi che si sono succeduti in questi anni, rimettiamoli dentro la base imponibile, tassiamo in modo progressivo tutti i redditi da lavoro, non solo quelli da lavoro dipendente e la pensione, ma anche una parte di quelli da lavoro autonomo e da impresa, e per i redditi da capitale non la progressività intera, ma almeno una proporzionalità uniforme che li trattasse tutti nello stesso modo, con delle tappe di avvicinamento. Qui invece la logica sembra essere opposta, cioè il punto d'arrivo è quello della famosa aliquota unica, della famosa flat tax, dove la progressività che è citata solo in un piccolo passaggio, almeno nei testi che ho visto io, si dovrebbe fare attraverso esclusivamente il riordino famoso delle detrazioni. E nel frattempo, che potrebbe essere molto lungo perché arrivare all'aliquota unica mi pare veramente difficile anche dal punto di vista finanziario, nel frattempo si disegnano ulteriori strumenti che toglieranno redditi dalla base imponibile dell'IRPEF. Per esempio si eleva la soglia di esenzione dei lavoratori autonomi allo stesso livello che oggi è previsto per i lavoratori dipendenti o pensionati, o per esempio si esentano gli incrementi di reddito del lavoro dipendente dalla tassazione. Quindi esattamente una logica opposta rispetto di quello che qualcuno ha scritto, che sarebbe stata simile alla riforma Draghi. Sulla imposta principale proprio per nulla mi sembra simile, mi sembra proprio opposta. Secondo punto da notare, visto che ieri ci sono stati anche i risultati del contrasto all'evasione, una cosa
e l'Agenzia
importante
delle Entrate ha diffuso questo comunicato con numeri record, no? Recuperati 20,2 miliardi,
sì,
il dato.
Esatto, punto. Esatto, e c'è stata anche la conferenza stampa appunto, e la cosa più interessante non è tanto il numero in sé, quanto il fatto che è aumentata considerevolmente la quota di imposta riscossa grazie alle azioni di cosiddetta promozione della compliance, cioè l'Agenzia delle Entrate che incrocia i dati e prima di iniziare il vero e proprio contenzioso manda una comunicazione al contribuente dicendogli: guarda che io ho la sensazione, confrontando i tuoi dati con quelli di altri, che tu debba mettere a posto qualcosa. Il gettito è arrivato oltre i 3 miliardi di questo, sui eventi totali fino a pochi anni fa era solo uno, il che dice che quella è una direzione da perseguire. Di nuovo, nella riforma Draghi erano appunto previsti dei principi che avrebbero potuto portare al rafforzamento di questo potere di uso delle banche dati, cosa di cui non mi sembra assolutamente che ci sia traccia in alcun modo in questa bozza. Quindi mi limito a queste due cose, poi quando avremo il testo ufficiale magari ci torniamo su.
No, professor Santoro, ancora solo un cenno, perché ieri è stato molto utilizzato lo slogan dell'IVA zero sul pane, della riduzione delle aliquote IVA su alcuni prodotti alimentari. Alla fine questa ipotesi è un'ipotesi che impatta realmente o sono i classici provvedimenti da titolo?
Ma voglio dire, io non capisco perché quando si discute di un disegno di legge delega ci si debba mettere a discutere delle aliquote dei singoli beni. Cioè impatta sì, nel senso che può ridurre il prezzo di quei beni, ma non capisco quale sia il disegno generale per l'IVA. Cioè il problema dell'IVA italiana è che è un'imposta ampiamente erosa, cioè che ha fin troppe aliquote agevolate e ha un'aliquota ordinaria invece ormai molto alta su consumi anche molto importanti per la popolazione, tipo l'energia elettrica per dirne uno, e che è molto evasa. Cioè preoccuparsi della singola aliquota sul singolo bene è giusto una cosa che può strappare un titolo, ma francamente non vedo come possa essere considerato un principio di riforma. Cioè, i principi di riforma dovrebbero essere generali, dovrebbero avere una prospettiva come dire, ampia, non mettersi a discutere se sul pane mettiamo lo 0 o il 4%, sinceramente.
Ecco, dovessero togliere l'IVA sui biglietti per il basket, ci potrebbe essere un riposizionamento del professor Santoro, che dopo aver dato del commercialista al viceministro
tributarista.
Sì, ma si capiva che il sottotesto era commercialista, anzi ragioniere.
Nient'altro che la rappresentazione della realtà, faceva il funzionario, il dirigente al Ministero delle Finanze, ha un'impostazione di tipo tributaristico che è chiaramente riflessa dal modo in cui è scritta la delega, ognuno ha la sua di impostazione.
Dovesse togliere l'IVA sui biglietti per il basket, premio Nobel per l'economia. Professor Santoro, la ringraziamo perché sappiamo che ha rubato tempo prezioso per essere qui con noi. Ci sentiamo la prossima settimana e vediamo se settimana prossima poi abbiamo qualcosa di più oggettivo e di più concreto. Grazie intanto.
Grazie,
a voi,
grazie, buona giornata.
Arrivederci. Grazie. Abbiamo anticipato oggi naturalmente il professor Santoro perché è notizia di prima pagina.
È notiziona di prima pagina, bisogna dire che il Sole 24 Ore a completamento fa ben due pagine con i 12 punti che ritiene fondamentali di come dovrebbe cambiare il sistema tributario. Segnalo che ci sarà, ovviamente si scatenerà una polemica violenta per l'ipotesi di nuove misure fra virgolette di condono. Su questo ieri si è soffermato a lungo il viceministro Leo, dicendo le cartelle non riscosse, il famoso magazzino dei crediti ammonta a 1.153 miliardi di euro. La delega fiscale punta a un superamento del ruolo, un accesso semplificato alle rateizzazioni e dovrebbe rientrare anche il famoso scudo penale che aveva già tentato il deputato Sisto di introdurre durante la discussione della legge di bilancio.
Poiché Diana Santini è già pronta dall'altra parte del vetro con le notizie delle 8:30, ci prepariamo al congedo da questa prima parte, ma possiamo già dire che poi riapriamo con i governatori della Banca d'Italia che nel loro piccolo si incazzano per le politiche della BCE. A proposito dei tassi, l'ira di Visco, tra poco a riprendere con la seconda da parte del giornale Locuste.
Perché essere felici per una vita intera sarebbe quasi insopportabile.
Forse è meglio dondolarsi tra l'estasi e la noia, cercando le risposte più plausibili.
Com'era l'albero, così sarà il frutto. Dolce pensiero di vivere tutto. Non può essere mai come ieri, mai più la stessa.
Deliziose, così vicine agli occhi che non le sai vedere.
Quanto tempo abbiamo perso inutilmente, seguendo dei percorsi inevitabili.
Com'era l'albero, così sarà il frutto.
Dolce pensiero di vivere. Non può essere mai.
Cari ascoltatori, ma soprattutto care ascoltatrici, se avete perso il professor Di Stefano è stato solo per un attimo, perché nel frattempo c'era il GR, c'era la pubblicità, ma adesso venite e riabbracciatelo come cantano Mario Venuti e Carmen Consoli in Mai Come Ieri, per lenire la distanza. Comunque ho visto che il professor Di Stefano si è fatto nel silenzio, ha acquattato un altro selfie, perché ormai è più Vanesio di un adolescente, immagino l'abbia postato sulla pagina di Instagram del Giorno delle Locuste, giusto?
No, non ancora.
Ah, non ancora, però sta per farlo.
Sì, dopo lo faccio.
Eh beh, certo. Però dovremmo, prima di tornare in argomento, dovremmo fare un piccolissimo ripasso delle regole base della comunicazione social. Cioè, se si fa il selfie, non mi venga con un anonimo maglioncino blu, che come quello che ha oggi, non so, venga con un serpente piumato, una canotta animalia, al limite con una semplice t-shirt con la scritta fuck the tassi di interesse, quelle cose che fanno hype sui social, capito?
Sì, no,
mi raccomando, per la prossima volta.
Ne era conscio.
Dicevamo che le proposte di riforma del fisco hanno oscurato il braccio di ferro sull'aumento dei tassi da parte della BCE, che hanno visto un inconsueto governatore di Banca Italia scagliarsi contro gli annunci dei rialzi.
Sì, perché Ignazio Visco non è certo noto alle cronache per interventi duri, polemici o per toni accesi. In realtà invece alla conferenza tra il, diciamo, Ministero degli Esteri e Banca d'Italia ha lanciato un messaggio un po' inusitato rispetto alla sua tradizione, nel senso che si è espresso in modo proprio netto contro gli annunci degli esponenti della BCE relativamente ai tassi, perché sostanzialmente le richieste di aumento fatte sui quotidiani, nelle dichiarazioni pubbliche, possono essere estremamente dannose e possono spingere a una rincorsa ancora più evidente. E qui anche questo è un punto molto interessante che ha usato Visco: una rincorsa prezzi, salari, profitti delle imprese. Per la prima volta è stato introdotto il tema dell'inflazione da profitti, ne abbiamo parlato settimana scorsa, ne avevamo parlato ottobre dello scorso anno, quanto dell'inflazione con cui stiamo facendo i conti è un'inflazione legata effettivamente agli effetti della bolla energetica, che peraltro è ampiamente rientrata a livelli inferiori diciamo all'inizio del secondo semestre del 21, e quanto invece alla volontà delle imprese di scaricare aumenti dei prezzi per tenere alti la propria capacità di produrre profitti. Visco ha detto esplicitamente che appunto il perseguimento della stabilità monetaria è tanto meno oneroso quanto più nella stessa direzione si muovono gli interventi delle politiche di bilancio. Oggi c'è un ampio servizio sul Foglio sulla fisc inflation, cioè il deficit fiscale che spinge i prezzi all'insù. È una vera e propria strategia diciamo di alcuni esponenti dell'economia e della politica italiana contro i falchi. Bisogna capire quali sono i falchi. Federico Fubini del Corriere della Sera ha ricostruito che, secondo la sua ricostruzione, Visco si scagliava contro il governatore della Banca d'Austria. In realtà lui ha parlato subito dopo Powell, il governatore della Fed, e l'impressione è che appunto l'invito di Visco fosse rivolto al prossimo consiglio della BCE a non seguire la linea della Federal Reserve americana.
Quindi ce l'ha con la Lagarde?
Ce l'ha anche con la Lagarde, secondo me, sì, nel senso che la Lagarde, come sappiamo, è molto sensibile alle sirene dei falchi, e quindi c'è il timore di quello che dirà nella conferenza stampa di giovedì prossimo, perché l'appuntamento è giovedì prossimo, il consiglio della BCE. Sappiamo che aumenteranno i tassi di 50 punti, cioè dello 0,5, ma la preoccupazione non è tanto su quello, che ormai è un dato scontato, questo aumento, così come il prossimo aumento sempre di mezzo punto, quanto quello che dirà la Lagarde sulle prospettive future.
Ricordiamo che ormai da anni i consigli della BCE si tengono proprio il giovedì, affinché poi il professor Di Stefano li possa criticare il venerdì. È una richiesta che facemmo, non ricordo bene se nel 2012 o nel 2013, comunque a fronte della nostra richiesta la BCE disse sì, certamente li facciamo il giovedì, da cui poi venerdì la possibilità di fare il punto su quanto avranno deciso. Io ne approfitto intanto per lanciare subitissimo il quiz odierno del Giorno delle Locuste, preparato per voi ancora una volta dal professor Andrea Di Stefano, che vuole sapere il nome del cantautore di Zocca che ha scritto il celebre brano Colpa di BCE. Beh, oggi è facile, è stato estremamente indulgente. Ripeto, il nome del cantautore di Zocca che ha scritto il celebre brano Colpa di BCE. Nel frattempo, il Sole 24 Ore ci racconta che lo spread tra BTP e Bund è tornato a livelli normali, anche perché c'è tutto un grande entusiasmo per i nuovi BTP.
Sì, non è per l'entusiasmo dei nuovi BTP, quanto appunto per un effetto reale di elemento di valutazione di rischio, ovviamente. Il Sole 24 Ore, con un'analisi molto interessante, si concentra sulle scadenze entro i due anni ed evidenzia che di fatto quelli che venivano chiamati PIX, cioè Portogallo, Italia, Grecia e Spagna, avrebbero lasciato alle spalle quell'acronimo che, come tutti si ricordano, era stato lanciato durante la crisi greca, e sulla scadenza biennale dei titoli di Stato hanno quasi annullato lo spread con la Germania. Il Portogallo è addirittura riuscito a sorpassare Berlino in termini di rendimenti, e questo sarebbe un effetto, diciamo, sia del deficit prodotto dalla crisi pandemica e della crisi energetica e dalla guerra, ma anche evidentemente dal cambio completo di regime dell'Unione Europea in settimana. Sempre per restare sulla cronaca, ricordiamo che sono stati anche delineati i punti della nuova riforma del patto di stabilità, e non si dovrebbe più parlare di una vera e propria austerity vecchio stile, e questo evidentemente migliora anche la capacità di stare sul mercato dei paesi che apparentemente possono risultare più deboli o che hanno debito pubblico molto più alto di quello della Germania.
Intanto c'è grande lavoro per gli artigiani di poltrone e soffà, che stanno preparando ben 300 sedute, perché è in arrivo un bastimento carichissimo di nomine.
Bastimento carico di nomine, si è cominciato ieri e si è cominciato con un segno che lascio agli ascoltatori valutare, perché alla presidenza del GSE, che è il gestore dei servizi energetici ed è un'azienda importantissima con un volume d'affari fra l'altro molto consistente, perché è l'azienda che gestisce tutti i contributi dei certificati bianchi, dei certificati verdi, del sostegno allo sviluppo delle rinnovabili. Bene, alla guida, alla presidenza del GSE è arrivato un leghista di lunghissimo corso e fedelissimo del ministro delle finanze Giorgetti. Si tratta di Paolo Arrigoni, ex sindaco di Calolzio, parlamentare e senatore della Lega. Non ci risulta che abbia nulla a che fare con il tema specifico della gestione dei servizi energetici, e infatti soprattutto i tecnici hanno già lanciato bordate contro appunto questa scelta di Arrigoni. Ma questa probabilmente è la linea che verrà tenuta nelle nomine, cioè avere dei fedelissimi di impronta molto politica e molto che possano rispondere in modo molto diretto alle sollecitazioni della politica, come nel caso appunto dell'attuale presidente del GSE nominato da ieri.
Intanto in settimana, forse l'avevamo anche raccontato al Demone del Tardi, è stato libero a far intendere che Meloni, che sta gestendo da sola il dossier, intende rivoluzionare anche le poltrone che tutti danno per più certe, come quella di Descalzi Alleni. Sì. Vorrebbe metterci una donna?
Vorrebbe metterci la manager di Stato, così viene definita, in realtà non l'è mai stata, manager d'acciaio, stiamo parlando di Lucia Morselli, che oggi è l'amministratore delegato di Acciaierie d'Italia, cioè dell'ex Ilva sostanzialmente di Taranto. Lei dopo l'anticipazione molto mirata di Libero ha detto non so ma stimo molto Meloni, così ha dichiarato Lucia Morselli. Evidentemente questa potrebbe essere una mossa che potrebbe, come dire, avere il significato di far saltare un po' il gioco che è in corso sui confermi, le nomine, e lascerebbe l'impressione, appunto, come dicevamo, del fatto che Meloni vuole sbaragliare anche in questo campo. E lei, Lucia Morselli, insieme alla vicepresidente di Nokia Italia Giuseppina Di Foggia, a cui starebbe pensando sempre la Meloni per delle posizioni di primo piano, non le presidenze, perché questo è il punto che segnerebbe una discontinuità. Finora le donne nelle aziende pubbliche sono ovviamente presenti, anche perché obbligatorio in base alle nuove regole, ma sempre alle presidenze e non al ruolo di amministratore delegato. Invece qua la Meloni farebbe la svolta mettendole al ruolo di comando.
Una sola precisazione: la Morselli non è parente del maestro Demo Morselli, cioè non è caso di nepotismo.
No, non è assolutamente parente.
Okay.
È considerata, come dire, uno dei principali nemici del sindacato, perché nelle sue politiche di gestione aziendale è sempre stata molto dura e poco disponibile a qualsiasi confronto con le organizzazioni sindacali.
A proposito di donne, oggi Loretta Goggi, intervistata da Avvenire, ci dice che dopo tanti anni sa di dovere tutto a Dio. Lei, che invece è comunista e quindi ritiene che Dio sia morto, a chi deve tutto? Al sorgo? È un po' che non parla più del sorgo. Un periodo in cui era sempre il sorgo.
No,
chi è che deve tutto?
Non lo so. In questo momento mi metti in difficoltà.
E allora le dico che Beatrice Tussardi, invece, sulla colonna del Corriere, racconta che papà non voleva che si vestisse da paninara. Lei si è mai vestito da paninara?
No, non mi sono mai vestito da paninara.
Potrebbe fare il selfie settimana prossima col Moncler e il berretto, la cintura del ciarro. Bello! Dai, lo prepariamo. Intanto lasciamo le nomine, perché il risico dei porti, i cinesi pronti a lanciare il terminal di Vado Ligure.
Sì,
importante?
Direi di sì.
Sì, perché si stanno prendendo tutti i porti.
Tutte le settimane facciamo, come noto, diamo uno sguardo all'andamento dei noli. L'abbiamo fatto anche settimana scorsa, ma non si può non considerare invece la situazione relativa al controllo dei porti. È il secolo XIX di 2 giorni fa ha evidenziato che il fondo Qingdao sarebbe pronto a uscire dalla APM Terminals Vado Ligure, che è la società che gestisce i terminal marittimi di Vado Ligure, che dovrebbero diventare i terminal più importanti del nord del Mediterraneo. In questo momento si movimentano a Vado Ligure circa 150.000 container l'anno, ma il potenziale di 800.000. Le motivazioni per l'uscita di Qingdao, che poi sarebbe seguita anche da Cosco, che è il colosso dello shipping cinese a livello internazionale, sarebbero soprattutto i ritardi nella attività del retroporto, cioè nel collegamento ferroviario, nel collegamento diretto con l'autostrada, che sembrano rendere molto difficile lo sviluppo del porto stesso. Ma la situazione relativa ai porti, lo ricordiamo, è molto importante, perché la Cina in questo momento è presente in Italia a Taranto, a Trieste, e ha costruito una sua posizione di primo piano nel Mediterraneo con l'acquisizione, durante la crisi delle finanze pubbliche greche, con l'acquisizione dello scalo del Pireo.
Canta la Carrà cinese, infatti, com'è bello fare i porti da Trieste in giù. E a proposito di cantautori, ci dice se qualcuno ha risposto al quiz odierno del giorno delle locuste?
Diversi.
Il professor Di Stefano voleva sapere il nome del cantautore di Zocca che ha scritto il celebre brano Colpa di BCE, e rispondono gli ascoltatori?
Allora, il primo ha risposto Vasco.
No, sbagliato.
Il secondo, vabbè, io ti dico come è arrivato, quasi in contemporanea, Visco Rossi.
Oh, Visco Rossi, bravo, bravo.
Ed è Elmo quello che ha risposto.
Bravo, Elmo.
Insieme a, però un po' dopo, Dario, che ha risposto anche lui, ovviamente, Visco Rossi.
Ovviamente, perché era molto facile, le concedo un minuto, perché è quello che abbiamo per l'ultimo argomento di questa puntata del Giorno delle Locuste.
Beh, potremmo chiudere a questo punto con la vicenda di Silvergate. Ne avevamo parlato settimana scorsa, la banca legata alle cripto che aveva sospeso le attività, e ieri è arrivato l'annuncio della messa in liquidazione dell'istituto, e questo è abbastanza significativo del terremoto che continua a abbattersi sul segmento delle criptovalute.
Caro professore, la lascio andare a postare il proprio selfie sulle pagine di Instagram, di anche su TikTok posta?
No, non ancora.
Ho capito, però deve rinnovare anche un po' il target. Sì, certo. Se settimana prossima fai il selfie del paninaro, secondo me TikTok potrebbe essere l'ecosistema adatto. Comunque ne parliamo. Noi ci sentiamo, cari ascoltatori, dopo il consiglio della BCE del prossimo giovedì con una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Professore, buon weekend,
buon
mi stia
weekend,
bene.
Buon fine settimana.
Saluti ascoltatori, vi lasciamo a Prisma e gli altri programmi di Radio Popolare e Popolare Network. Ciao!